Radio Giornale.
Da oggi certificato Covid obbligatorio per entrare in ristoranti, musei, centri fitness e altri luoghi chiusi. Non è invece necessario per i lavori in Parlamento a Berna, un'eccezione che non piace a tutti. È gratuito vaccinarsi contro il Covid, deve restarlo anche il test del coronavirus. Cresce l'opposizione contro i tamponi a pagamento dal 1 ottobre, già 200.000 le sottoscrizioni a una petizione online. Ancora Scholz dell'SPD il più convincente. Nel secondo duello televisivo fra i tre principali candidati alla cancelleria tedesca recupera però l'esponente della CDU, Laschet. E per il tennis sfuma il grande slam per il numero uno al mondo Djokovic. Agli US Open trionfa il russo Medvedev. Da oggi dunque il certificato Covid sarà la chiave di accesso a vari luoghi chiusi come ristoranti, musei e centri fitness, un obbligo che risparmia tuttavia il Parlamento a Berna, che da questo pomeriggio si riunisce per 3 settimane per la sessione autunnale. Come si giustifica questo speciale trattamento? Sentiamo le risposte che ha ottenuto la nostra corrispondente da Berna, Anna Riva.
Che non si pensi che la questione non sia stata discussa e ovviamente oggetto di polemiche. Se in un primo momento i capigruppo si erano opposti all'introduzione del certificato per i lavori parlamentari, alla vigilia della sessione i presidenti di partito, eccetto Marco Chiesa, a capo dell'UDC, hanno firmato una lettera in cui chiedono alla delegazione amministrativa del Parlamento, formalmente responsabile della decisione, di tornare sui propri passi. Il dibattito pubblico rivelerebbe infatti l'incomprensione della popolazione nei confronti del trattamento eccezionale accordato ai parlamentari, riporta la stampa domenicale. Anche singoli esponenti dell'UDC manifestano apertura nei confronti del certificato. Non così però il ministro della Sanità Alain Berset. L'idea è evitare di rendere un'attività in cui si esercitano dei diritti politici dipendente da una vaccinazione, una guarigione o un test da pagare di tasca propria. Ma questo non vuol dire che non ci siano regole. A fargli eco Michael Gerber dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Si tratta dell'esercizio dei diritti politici e del funzionamento dello Stato, due principi che giustificano anche un'eccezione. In assemblee di questo tipo non valgono infatti nemmeno le limitazioni relative al numero di persone, ma sono predisposte misure di protezione, per esempio l'obbligo della mascherina negli spazi interni o la distanza, come già previsto per l'attività delle Camere federali. Per il momento l'obbligo del certificato vale solo per politici, dipendenti e ospiti del gruppo parlamentare socialista, ma si sa, le cose in certi casi possono cambiare rapidamente.
Socialisti, che sono quindi l'unico gruppo parlamentare ad aver deciso di autoimporsi regole più severe a Palazzo federale. Ieri Ueli Maurer ha sollevato una polemica indossando a un raduno del suo partito, l'UDC, una maglietta dei Freiheitstrichler, gruppo folcloristico e militante che si oppone fermamente alle misure anti-Covid introdotte dal governo. Immagini circolate sul web del consigliere federale hanno provocato forti critiche ma anche apprezzamenti sui social network. Il Dipartimento federale delle finanze, di cui Maurer è a capo, ha fatto sapere di aver preso atto dell'esibizione. Si fa intanto notare sempre di più la protesta di chi chiede il mantenimento della gratuità dei test del coronavirus ai fini di un certificato Covid. Dal 1 ottobre la Confederazione non se ne assumerà più infatti i costi. Alessia Fontana.
La comunicazione del Consiglio federale di fine agosto, citiamo, non è più compito della collettività pagare per i test delle persone non vaccinate o non guarite, test effettuati ai fini di un certificato Covid. Chi voleva farsi vaccinare può ancora farlo gratuitamente, ancora le precisazioni del governo. Dal 1 ottobre dunque i test antigenici rapidi saranno a pagamento. Nella schiera delle voci contrarie a questo cambiamento si è aggiunta negli ultimi giorni intanto una petizione lanciata online. Chiede equità di trattamento e che alla gratuità della vaccinazione resti affiancata la gratuità dei test per chi non vuole il vaccino. Una petizione indirizzata al Consiglio federale che ha raccolto 200.000 sottoscrizioni.
Eine Online-Petition, und das ist viel einfacher.
Senza sorpresa per il politologo Michael Herrmann, sentito da SRF. In internet è certo più immediato ottenere adesioni che con la classica sottoscrizione cartacea. Il responsabile di diversi sondaggi sulla politica antipandemica federale ritiene comunque sia un segnale importante.
Diese Bewegung auch das Potenzial und die Kraft hat, diese Unterschriften auf Papier zu
L'opposizione a determinate misure ha potenziale e forza per chiedere una consultazione popolare, ricorda l'esperto. L'ultima conferma viene dal secondo referendum contro la legge Covid, indetto anche per fare un passo indietro sul certificato. Referendum dichiarato riuscito a metà agosto con 75.000 firme validate e per il quale si andrà a votare il 28 novembre.
In Germania oltre 15 milioni di persone hanno seguito ieri sera in televisione il secondo dibattito fra i tre principali candidati alla cancelleria, Olaf Scholz dell'SPD, Armin Laschet della CDU e Annalena Baerbock dei Verdi. In attesa del terzo e ultimo confronto televisivo prima del voto del 26 settembre, confronto che andrà in onda domenica prossima, sentiamo com'è andata con Walter Rau che riferisce da Berlino.
Secondo il 41% dei telespettatori, a vincere il secondo duello è stato ancora una volta il candidato socialdemocratico Olaf Scholz, ma il suo principale avversario della CDU è riuscito questa volta a recuperare un po' di terreno conquistando il secondo posto. Al primo confronto televisivo di due settimane fa, Armin Laschet era arrivato ultimo, risultando meno convincente anche rispetto alla candidata dei Verdi alla cancelleria Annalena Baerbock.
Haben Sie in Hamburg versäumt, rechtzeitig in der Frist das Geld von denen, die betrogen haben,
Das sind falsche Fakten.
Ma ieri sera Annalena Baerbock ha avuto poche possibilità di intervenire ad un dibattito dominato per lunghi tratti dal confronto scontro fra Olaf Scholz e Armin Laschet. I due hanno discusso vivacemente attorno ai temi delle finanze pubbliche, delle tasse, della politica estera, della pandemia e soprattutto attorno al tema delle possibili coalizioni di governo. Laschet ha accusato il candidato socialdemocratico di mettere a repentaglio il futuro stesso del paese, non escludendo a priori una maggioranza di governo assieme ai postcomunisti della Die Linke, un partito che si esprime a favore della fuoriuscita della Germania dalla NATO e contro missioni all'estero dell'esercito. Spetta agli elettori decidere quali partiti potranno governare e quali partiti no, ha replicato Olaf Scholz definendo il Die Linke come un partito comunque democratico.
Prosegue il viaggio in Europa centrale di Papa Bergoglio. Ieri ha avuto un incontro piuttosto ostico con il premier ungherese Orban, irremovibile sulle sue posizioni anti-immigrazione. Si è poi spostato nella vicina Slovacchia, dove resterà per ben 3 giorni. La vaticanista Nina Fabrizio ci spiega perché così a lungo.
Lasciatosi alle spalle l'Ungheria guidata dal sovranista Viktor Orban, sferzata a non cedere alle chiusure, ad aprirsi agli assetati del nostro tempo, chiaro riferimento ai migranti e rifugiati che premono ai confini del vecchio continente, il 32esimo viaggio all'estero di Papa Francesco entra nel vivo oggi con una fitta agenda di appuntamenti in Slovacchia. A Bratislava è arrivato già nel pomeriggio di ieri, accolto dalla presidente Zuzana Kaputova, subito insistendo sul messaggio di condivisione con i più fragili, con la mano straniera che bussa alla nostra porta. Ufficialmente in Slovacchia per un pellegrinaggio spirituale, Francesco, come altre volte, sta in realtà rivestendo la sua missione di un più ampio significato politico, quello rivolto all'accoglienza, all'abbattimento dei muri e delle frontiere, che questa volta vuole lanciare dal cuore orientale dell'Europa. Qui Francesco avrà incontri istituzionali, ecumenici, con la comunità ebraica e metterà ancora il dito sulla piaga sofferente dell'emarginazione con la visita martedì al dimenticato ghetto dei ghetti, l'Unic 9, il distretto 22 della città di Košice, dove circa 4.300 Rom vivono tra degrado e infrastrutture assenti come in una specie di terra di nessuno.
Nessuna donna al governo di Kabul, diritti limitati per la componente femminile della società e scuole chiuse per le ragazze. A pochi giorni dal loro insediamento al potere in Afghanistan, i talebani, malgrado i tentativi di accreditarsi come moderati, stanno dimostrando lo stesso oscurantismo di 20 anni fa. Di questo si parlerà oggi a Modem, che proporrà tra l'altro un'intervista con un'operatrice umanitaria afghana che ha lavorato per una ONG svizzera. Cambierà qualcosa per le donne afghane? Sentiamo la sua risposta.
I don't think so, because they didn't show their violence.
Non credo, perché se anche i talebani non hanno mostrato la loro violenza al pubblico e ai media, non hanno nemmeno dimostrato di sapere accettare le proteste. Non vedo come i talebani possano cambiare. Se fossero cambiati, non avrebbero picchiato brutalmente i giornalisti che hanno coperto la manifestazione. Almeno 25 giornalisti sono stati picchiati con violenza e sono rimasti gravemente feriti per aver filmato e trasmesso in televisione la protesta delle donne. I talebani non sanno e non vogliono cambiare. Alcune amiche che hanno partecipato alla manifestazione mi hanno consigliato di restare a casa. Avrei voluto raggiungerle, ma non ho potuto. Era troppo rischioso. Loro stesse mi hanno detto: ti conoscono, rimani a casa.
E questo era un estratto della testimonianza che potrete ascoltare in modo più esteso a Modem a partire dalle 8:20 circa. La procura di Pavia ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona sul caso di Eitan Biran, il bambino unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone nella quale morirono i suoi genitori, bambino che i nonni materni hanno portato in Israele sottraendolo alla zia che ne è tutrice legale. I dettagli nel servizio del nostro collaboratore da Milano, Alessandro Braga.
Il bambino in questo momento è ricoverato in un ospedale di Tel Aviv, più o meno ignaro di essere al centro di un caso internazionale che vede contrapposti il nonno materno da un lato e la zia da parte di padre dall'altro. Eitan è l'unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone, dove a causa della caduta della funivia morirono 14 persone, tra cui i suoi genitori. Il bambino, 6 anni, era stato messo dal giudice sotto la tutela della zia paterna, Pavia, per rimanere nel contesto in cui aveva sempre vissuto e oggi avrebbe dovuto iniziare la scuola. Ma sabato il nonno materno, approfittando della visita fatta al nipote, lo ha preso e portato in Israele, dove vorrebbe che vivesse per essere educato in una scuola ebraica ortodossa. I legali della zia paterna, tutrice legale del piccolo, hanno parlato di sequestro di persona e la procura di Pavia ha aperto un fascicolo per valutare i capi d'accusa nei confronti dell'uomo, che in passato era stato condannato per molestie in famiglia ed eventuali complici che lo avrebbero aiutato nel portare Eitan in Israele a bordo di un aereo privato. Il tribunale di Pavia aveva disposto il divieto di espatrio per il piccolo, se non accompagnato dalla tutrice, e quindi quello compiuto dal nonno sarebbe un trasferimento illecito, mentre da Israele i parenti materni parlano di un gesto fatto per amore del bimbo, fatto pensando solo al suo benessere.
Siamo allo sport e Paolo Laurenti ha un grande slam che continua a sfuggire.
Eh sì, nella notte è sfuggito a Novak Djokovic, ma sarebbe ingeneroso non dare grandi meriti al vincitore degli US Open, ovvero il russo Daniil Medvedev, che ha disputato una partita sontuosa sconfiggendo in finale il numero uno al mondo in soli 3 set grazie a un triplo 6-4. Primo successo in carriera in uno slam per Medvedev, mentre Rod Laver resta l'ultimo dell'era Open ad essere riuscito a vincere i 4 major nello stesso anno, e parliamo del 1969. Passiamo al calcio e a Lugano, che a Cornaredo ieri ha fermato il Basilea sull'1-1, Cabral per i Renani e Abubakar per i Bianconeri, i marcatori. 1-1 pure tra Losanna e Sion, 5-1 della Servette sul San Gallo. In testa alla classifica c'è lo Zurigo con 13 punti, Lugano sesto con 7, Losanna e Lucerna chiudono con 3. In Italia vincono Milan e Roma, 2-0 sulla Lazio e 2-1 sul Sassuolo, rimanendo a punteggio pieno dopo 3 partite come il Napoli. Ricordo infine che il Gran Premio d'Italia di Formula 1 è stato vinto da Daniel Ricciardo su McLaren, che ha preceduto il compagno di scuderia Lando Norris. Verstappen è stato invece punito dai commissari per l'incidente con Lewis Hamilton e sconterà 3 posizioni di penalità dopo la qualifica del prossimo Gran Premio in Russia.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. A più tardi.
Radio Televisione Svizzera.